solo queste, in genere voi siete molto effervescenti, quindi Alberto non sa, ma loro rispondono sempre. Questo silenzio indica molto. Questo silenzio indica, sì, arrivo subito, indica non il fatto che non ci siano delle risposte, perché tutti credo abbiano delle risposte, tutti provino a rispondere per la propria vita e soprattutto ci sono molte domande, ma vorrei che queste fossero alcune delle domande che continuiamo a porci come credenti, e credenti che devono dare testimonianza della loro fede. E non solo durante la giornata mondiale della gioventù, durante l'evento bello, ma soprattutto nel quotidiano. Soprattutto nel momento in cui la sofferenza tocca la nostra casa, il nostro vicino di casa, la persona che vicino a noi non crede e che si pone delle domande. Vai, Totino.
Le domande che facevi tu, io credo che noi siamo abituati naturalmente a dire che Dio è onnipotente, no? Io credo che di fronte alla libertà dell'uomo Dio ha le mani legate, cioè è talmente innamorato, diciamo così, del genere umano, che preferisce avere le mani legate e lasciare l'uomo libero piuttosto che, come dicevi tu, perché non ha tolto la morte, perché non ha tolto la sofferenza, eccetera, eccetera. Per cui io la vedo in quest'ottica proprio di un Dio che non è più onnipotente, ma è un debole di fronte a questa realtà.
Credo che questa idea di Totino così forte, con queste parole così forti, sia la croce. Nel momento in cui Gesù sta in croce e gli altri chiedono a lui: se sei davvero, usiamo le parole di Totino, onnipotente, mostracelo. Qual è la scelta di questo Dio? Che la sua onnipotenza è la debolezza. Viene proprio ribaltato. Noi a volte abbiamo, veniamo provocati da questo. La prima immagine del lager nazista era proprio una domanda che chiedeva questo: dove sei, o Dio? E alcuni dei teologi e dei mistici ebrei dicevano: nel lager. Dove sei, Dio? Qua. Lui è proprio lì, perché tiene la vicinanza dell'uomo. E il crocifisso, questo non possiamo dimenticarcelo, siamo in Quaresima, ma non solo perché siamo in Quaresima, ma perché l'immagine della salvezza è un Dio onnipotente che sceglie di essere debole per salvare. Non era un Dio Superman, poteva esserlo forse, ma sceglie l'amore. Voi pensate, pensiamolo nella nostra ottica. Pensate una madre, un padre. Qual è l'autorità che ha in casa? È quella di essere amante, cioè quella di essere debole, quella di farsi commuovere dai propri figli. Questa è l'autorità di un padre e di una madre. E l'autorità di questo Dio è quella di commuoversi davanti all'umano, e commuoversi talmente tanto non da prenderlo e spostarlo, ma quello di prendersi lui e andare vicino all'umano, di rivolgersi. Questa immagine di Totino, dall'onnipotenza alla debolezza, credo che dobbiamo proprio tenerla. È un Dio che talmente ama che sceglie non la via dell'eccezionalità, la via della quotidianità, la via di essere vicino, di incontrare lo sguardo delle persone. E voi pensate come i Vangeli ribadiscono tantissimo: tutti coloro che incontrano Gesù o sono deboli oppure non sanno ancora di esserlo. O sono malati e sono coscienti di questo, oppure Gesù rivelerà loro una malattia, magari quella famosa sclerocardia, cioè una malattia di cuore, una durezza di cuore. Ma tutti coloro che vanno davanti a Gesù scoprono di essere creature fragili, creature che hanno bisogno di lui. E voi pensate, noi abbiamo un po' mitizzato questa onnipotenza, e quelle domande che facevo, e ha fatto bene tutti, quelle domande che facevo partono appunto da questa precomprensione, cioè un Dio onnipotente che può fare tutto, un mago, uno che potrebbe modificare tutto, e invece questo è un Dio certo che potrebbe modificare tutto, forse lo può fare, ha scelto di non farlo, ha scelto di non modificare tutto, ma di mettersi a fianco, di camminare a fianco all'umano, di condividere. La croce diventa una vera e propria condivisione della nostra quotidianità ferita.
Se modificasse, come sarebbe la nostra vita? Perché questo dobbiamo pensare. Cioè lui potrebbe intervenire. E allora cosa saremmo nelle sue mani? Se lui in ogni situazione di sofferenza...
Piccoli burattini, vero?
Appunto, quindi è stata una scelta alla fine giusta.
Infatti, questo
giusto che lui condivida.
Lui, giusto, meno male, siamo felici che abbia fatto proprio la scelta giusta e ne siamo ragione, siamo proprio felici di questo. Anzi, l'unica cosa che forse noi ancora dobbiamo entrare in questa ottica, quello di cui dicevo, cioè il paradosso credente, è che a volte, arrivo subito, il paradosso è proprio qualcosa che ci sconvolge, qualcosa che diventa un po' assurdo. Se fossi stato io Dio, non so se avete mai visto quel film Un giorno da Dio,
sì,
avete, vi è capitato, una commedia un po' da ridere, però forse aiuta un po', se fossi stato io una stupidata americana, niente di che, per un'americana, però se fossi stato un giorno io Dio, che cosa avrei fatto? Come avrei agito? Cioè, e questo forse ci può aiutare un po' per la nostra riflessione, che cosa ho nel cuore? Come dovrei agire? Come avrebbe dovuto agire Dio? E se io fossi stato Dio, come avrei agito? Avrei scelto la strada della debolezza o la strada della magia, dell'onnipotenza? Signor Paolo, prego.
Allora, la domanda, perché il dolore? Si pone come una domanda, che un po' chiama l'intervento che uno fa. Come sarebbe l'uomo senza il dolore? Senza l'uomo, non sarebbe Dio. Il dolore significa che non si ha fame. No, non si ha, uno si sbatte contro un muro, la macchina non c'è niente.
Faccio un'altra domanda, perché lei ha fatto una opposizione interessantissima, ha detto sarebbe uomo o sarebbe Dio, mettendo la malattia, giusto, la sofferenza come discrimine. E noi conosciamo un Dio che non soffre o che soffre? Nella Bibbia questo Gesù, che è Dio, è un Dio che soffre o che non soffre?
Soffre
come uomo, non come Dio. E questo Dio che continua a inseguire l'uomo e lo ricerca, pensate un po', ripetiamo, non parliamo solo di sofferenza fisica, pensi, signor Poma, provoca sempre, noi ci conosciamo, no? Sappiamo bene che queste provocazioni ci servono ad entrare ancora di più, ma pensate alla sofferenza di una persona che ama un'altra e che la deve rincorrere e che deve cercarla continuamente, una madre e un figlio, una sposa con lo sposo, eccetera eccetera.
È Dio con il suo popolo.
È Dio con il suo popolo. C'è un tipo di sofferenza veicolata dalla scrittura, a differenza, vi ho portato questo che poi non ho il tempo di leggere, a meno che non lo faccia, ve l'avevo già presentato, Mario Cimosa, l'ambiente storico culturale delle scritture ebraiche, dove ci sono tantissimi testi coevi alla scrittura divisi per libri, quindi il libro di Giobbe, ci sono testi del Vicino Oriente, magari testi Titi e altri testi. Ecco, in questi testi gli dei del Vicino Oriente non soffrono mai. In questo sono, da come ci provocava signor Paolo, veramente divini, cioè sono altri, non condividono niente dell'umano, l'unica cosa che condividono dell'umano è che hanno fame e non possono andare a lavorare, quindi l'uomo serve per andare a lavorare, per portare, ricordate, la gerla degli dèi, no? Questa è l'unica cosa che li fa soffrire, ma perché non possono essere se stessi. Noi invece abbiamo un Dio veicolato dall'Antico e ancor più dal Nuovo Testamento, un Dio che soffre, un Dio che è in ricerca dell'umano, un Dio, pensate al Cantico dei Cantici, il libro di Osea, quando dice, Osea, sposati con una donna prostituta, perché il popolo si è prostituito con me, cioè il cornuto, Dio, lo dico con tanto rispetto, ma perché l'ha detto lui nel libro di Osea. E voi pensate chi viene tradito, quale sofferenza ha? Quanto soffre colui che riceve di risposta a un amore un rifiuto? E noi sappiamo bene che tutta la storia dell'Antico Testamento è una continua ricerca di un ritorno dal rifiuto dell'uomo. Perciò pensate quanto questa sofferenza è proprio all'interno del nostro essere uomini ed essere credenti. E certo c'è una cosa da dire, in questo signor Paolo e la signora ci ricordavano, come saremmo senza sofferenza? Nessuno la cerca, spero, spero che nessuno dica, signore mandami una croce, no, ne abbiamo già in abbondanza, vero, nella vita, non c'è bisogno di chiederle, di invocarle, abbiamo già la nostra vita che ce ne offre in abbondanza, in tutti i modi, non c'è bisogno di cercarlo, tanto che ricorderete l'orto del Getsemani, che è il luogo proprio più emblematico, dove Gesù dice, Signore, se è possibile, non la voglio. Ma se proprio devo passare in questo passaggio, se proprio è questo il luogo umano, il luogo per riconoscere la fragilità dell'uomo, allora posso passarci. Ma se la devo chiedere io, no. Non siamo masochisti, noi lo sappiamo, è nella tradizione anche di una certa spiritualità, purtroppo ci è passata questa cosa. Chiediamo la croce, abbracciamo la croce, invochiamo la croce, solo con la croce. Brava, solo quando non c'è, devo dire una battuta di quando lavoravo in una casa di riposo. C'era una signora consacrata che viveva nella casa di riposo, un po' come Santona, ma era una bravissima donna, no? E allora lei ogni volta che tutto andava bene, diciamo, sto aspettando, aveva 93 anni, sto aspettando lo sposo che arrivi presto, lo sposo che arrivi presto. Quando gli veniva l'influenza chiamava il 118, il medico di guardia, non so cosa, i carabinieri, il WWF, chiamava tutti, perché appunto, no, anche il sacerdote subito per la sicurezza. Però ecco, fino a che si sta bene, allora si può anche dire, l'unica cosa è che capiamo bene che, come? Sì, appunto, voleva dire. Ma capiamo bene come poi la sofferenza ci tocchi, vai tocchino di nuovo.
A proposito del problema della sofferenza, che uomo sarebbe senza la sofferenza? Io il Vangelo di domenica scorsa, la trasfigurazione, no? Soprattutto Pietro dice che è bello stare qua, non facciamoci pretende, eccetera, eccetera. E facendo capire in qualche modo che lui voleva arrivare a quella condizione senza passare per la sofferenza. Una sofferenza che Gesù, in qualche modo, attraverso la trasfigurazione, ha fatto capire, e la morte è la sofferenza per eccellenza, che la morte non interrompe la vita, ma la trasfigura in quella maniera. Quindi un uomo senza sofferenza probabilmente
non sarebbe neanche uomo,
non lo so, no, probabilmente cioè, è un passaggio dove ripeto, la morte è la sofferenza peggiore, sì. Ti permette però di fare quel salto di qualità di vita eterna non tanto eterna come tempo, ma come per qualità di vita,
sì, sì,
che ti permette di andare avanti, altrimenti
sì, pensate, evocate il Vangelo di domenica scorsa, vorrei evocare un attimino il Vangelo che sentiremo domenica, dopodomani. Sentiremo un Vangelo molto provocatorio, dove a Gesù viene chiesto, sì, questa domenica che viene, terza domenica, dove, no, non è ancora il figlio del prodigo, sì, però prima ricordate qual è la cosa, vanno alcuni che gli dicono, quei Galilei che sono stati uccisi da Pilato, che colpa avevano? E Gesù, a rispondere a questa domanda, dice, e quei 18 sui quali è caduta la terra, la torre di Siloe, che colpa avevano? Pensate, domenica vivremo proprio questo interrogativo. E vi chiedo, ascoltiamo, e ognuno ascolterà e sarà aiutato dalla liturgia, ascoltate la risposta di Gesù, appunto la risposta sarà nel fico, cioè nella possibilità di produrre, nella possibilità di portare frutto, cioè nella possibilità di conversione. Vai, sì, sì. Hai alzato la mano prima.
No, pensavo sempre alla questione se la sofferenza sia, cioè se senza sofferenza noi saremmo comunque uomini, a livello di l'uomo non è stato creato per avere la sofferenza, no? Nel progetto originario di Dio, Adamo ed Eva
tutto è buono
e non ci siamo caduti dentro, perché la scelta, il percorso che abbiamo intrapreso ci ha fatto cadere in questa situazione. Certo, è una sofferenza, ha tutta una parte molto misteriosa alla quale noi non possiamo pensare se non smarrendoci. E rifletto per esempio sulla sofferenza delle popolazioni che stanno lasciando i paesi in guerra, cioè è una cosa drammatica. Provo così a volte proprio a livello di ragionamento a pensare che cosa un po' mi spingono nei progetti di Dio, potrebbe voler dire questa cosa qua, e ovviamente non ci si può arrivare, però so che Dio trae sempre il bene dal male, questo sì, questo ne sono convinta. Probabilmente pensando alla sofferenza, alle piccole sofferenze quotidiane, quelle diciamo che fanno parte della mia vita, di persona che sta tutto sommato in una situazione abbastanza sicura, la sofferenza la vedo come quella cosa che fa parte della vita, mio malgrado, e che serve a ricordarmi che non bisogna attaccarsi alle cose della vita, agli aspetti, perché non bisogna fermarsi. Se la nostra vita è un cammino verso Dio, se noi non avessimo la sofferenza ci fermeremmo nella situazione più comoda e che noi riteniamo più confacente a noi, ci fermeremo comunque. La sofferenza io la vedo con questa finalità, cioè mi dice continuamente: non ti devi fermare, non sei fatta per fermarti, tu ti fermi, qui ci muori, e invece la tua vita deve arrivare ad un'altra meta.
Diciamo che è quasi una febbre che indica una malattia, ci serve quasi come termometro per verificare dove sta la nostra vita, per arrivare al punto di vedere se questa vita ha una umanità o non è umana. A volte pensate, chi non soffre per niente, o chi crede di non soffrire per niente, che vita umana è? Bruno.
Sì,
e poi terminiamo.
Le esperienze piccole della mia vita, a volte come esseri umani vediamo la sofferenza, i problemi, anche a livello mondiale possiamo dire, e vorremmo affrontarli anche in una certa maniera. Però poi, alla fine, come cristiani, come credenti, sappiamo che la strada è un'altra. Gesù ci ha dato l'esempio, abbiamo tanti che ci hanno preceduto, anche come i primi cristiani, di fronte anche alla morte, che non voleva. Eppure lì non era lussuoso. Le Sacre Scritture, Gesù ci insegna sempre che abbiamo un aiuto, un qualcosa che ci può guidare, che è lo Spirito Santo. E tutti lo sappiamo, anche in quei momenti difficili, può essere anche di prigionia, di schiavitù, eccetera, abbiamo un consolatore che ci dà interiormente, anche spiritualmente, una forza che non è scientificamente
probabile.
Però noi sappiamo bene, e ne abbiamo milioni, forse anche miliardi di esperienze, anche tutti noi, nel nostro quotidiano, abbiamo avuto anche questo aiuto,
sì, sì,
che da credenti ci viene da una fonte che Dio è amore,
sì, sì.
Dio soffre, Dio ascolta.
Certo, certo, questo sappiamo e credo che tutti condividiamo ciò che Bruno dice, e come riflettevo, e non per demolire, anzi, ma poi nel momento della sofferenza noi stessi siamo provati in questa certezza, ed è proprio questa certezza che mostriamo nel momento della prova. Volevo dire una cosa e poi facciamo la nostra pausa. Quando citavi Adamo ed Eva, no? Giustamente, chissà, ricordate la storia del testo, cioè quello è un testo sapienziale che è stato scritto cronologicamente relativamente tardi, ed è un testo di riflessione sulla sofferenza, cioè nel momento in cui io scopro di essere fragile, di avere una sofferenza che è quasi innaturata, connaturata in me, di una morte che arriva continuamente, devo darmi una spiegazione, devo cercare di comprendere che cosa ha rovinato il rapporto con Dio. E quei testi sono appunto dei testi, ricordate, avevo già detto l'altra volta, sono dei testi che devono essere vietati ai minori di 18 anni, perché sono testi che hanno bisogno della persona, hanno bisogno di una cosa, solo chi ha sofferto, chi ha compreso la vita, allora può comprendere in quei testi che cosa ci sta sotto e quale riflessione abbondante e soprattutto sostanziale c'è. Quindi effettivamente, certo, quel testo ci aiuta a dire: guarda che la sofferenza non è introdotta da Dio, assolutamente non è introdotta da Dio, ma quel testo ci ricorda: fa parte di te. Perciò quando fa parte di te devi accettare questa sofferenza, perché lo sperimenti ogni giorno, e provare a darne un significato, provare a cercare. Pensate a una cosa ancora più semplice da ricordare, pensate il parto con dolore, no? Nel testo della Bibbia è presentato, ricordate l'anno scorso ci siamo fermati per molto tempo, e questo è presentato come una maledizione di Dio nei confronti della donna perché ha preso il frutto. L'anno scorso chi c'era si ricorderà che questo va un po' ribaltato, nel senso che è il genere umano che si accorge che la vita passa attraverso la sofferenza, E allora bisogna cercare di comprendere qual è la motivazione. E gli uomini del VI, V secolo avanti Cristo si sono dati attraverso quei racconti una motivazione che è pienamente teologica, non storica, ma pienamente teologica, cioè questo rapporto dell'uomo con Dio. Va bene, vi ringrazio. Devo solo dire una cosa, facciamo 10 minuti, poi Alberto. Va bene, allora diamo la parola a Alberto, che ci aiuterà con una riflessione ben puntuale su un brano evangelico. Ci spiega lui. Vi invito ad ascoltarlo con interesse, con piacere. Credo che sarà una bellissima esperienza come è stata ieri. Va bene, parola a lui.
Tutto, grazie. E grazie anche al Vescovo che ha voluto questa scuola della parola, grazie per me è un'opportunità, un dono, poter condividere soprattutto un momento di riflessione credente su una pagina biblica. Su una pagina biblica apro a proposito del tema che oggi abbiamo affrontato, che abbiamo iniziato ad affrontare, di Gesù, salvatore dell'umano, ferito e sofferente. Una premessa che è la nostra esperienza della sofferenza. Tutti riconosciamo che la sofferenza ci appartiene, che la sofferenza rientra nella stessa nostra natura. E la verità di questa sofferenza è determinata dal fatto che siamo creature. E già il fatto che siamo creature implica uno scarto tra la creatura e il creatore. E questo essere creature dice limite, dice finitezza. E questa finitezza trova spazio nell'esperienza della sofferenza, del dolore e infine della morte. E io, per affrontare un tema così ricco, ho preferito rivolgere l'attenzione a un singolo brano biblico, precisamente il capitolo 5 di Marco, i versetti 1-20, dove si parla di una sofferenza tutta particolare. Si parla di un esorcismo, si parla di un indemoniato, però è una sofferenza che ci riguarda molto più da vicino rispetto a tante altre che pure possiamo incontrare nei Vangeli, perché incontriamo sì la sofferenza fisica, ed è palese, però molto spesso incontriamo la sofferenza interiore, quella che si nasconde, quella che è celata, eppure è presente, è viva, ed è una sofferenza viva che ci toglie la vita. Faremo una lettura del testo e poi, a partire da alcuni rilievi terminologici, da alcune attenzioni ai protagonisti di questo testo, cercheremo di capirlo, cercheremo di fare una lettura esistenziale. Come traccia dell'incontro ho scelto questo tema, persona e salvezza, perché la domanda che dobbiamo farci quando parliamo della salvezza è: Gesù salva qualcosa o qualcuno? E quel qualcuno è la persona, perché la persona dice interezza, non salva una sola parte di me, ma salva la totalità della persona. Salva, c'è quasi un sinonimo tra totalità e persona. E adesso leggiamo il testo. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasini. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: mandaci da quei porci, perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci. E la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nelle città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui. E tutti erano meravigliati. Una sofferenza pesante, una sofferenza particolare che apparentemente potrebbe sembrarci lontana, eppure è una sofferenza che in realtà è molto vicina. Il testo si apre con due versetti che hanno la funzione di aprire il sipario, appunto, come in un teatro, introdurci nella scena. E sono delle formule queste che Marco utilizza spesso, qui con la funzione di riportarci a quanto accaduto precedentemente, alla tempesta sedata. Una volta sedata la tempesta, si arriva all'altra parte del mare, all'altra riva. Però, nonostante questi due versetti possano sembrare versetti di circostanza, versetti di routine, potremmo dire quasi, in questo Vangelo, sono in realtà versetti che, pure nella loro apparente normalità, ci dicono molto. Ci sono tre verbi di movimento che ci dicono chi sono i protagonisti di questa vicenda. Giunsero Gesù con gli apostoli che non sono nominati. Sceso dalla barca, sceso Gesù, venne l'indemoniato, l'uomo posseduto. L'uomo posseduto venne incontro, gli venne incontro. Ma l'uomo posseduto può andare incontro a Gesù solo perché Gesù giunge, solo perché Gesù scende, solo perché Gesù si lascia guardare. Non c'è mai possibilità per l'uomo di giungere a Gesù, di giungere a salvezza, se non gli va incontro Gesù, se Gesù non gli si fa incontro, non gli si fa vicino. E quindi cosa viene fuori da questi due versetti apparentemente semplici, normali? Viene fuori la verità prima della salvezza. La salvezza è qualcosa che l'uomo non si può dare. La salvezza è qualcosa che l'uomo riceve, sempre, come dono, quindi totalmente indisponibile, ha un dominio. Il dono della salvezza, il dono è qualcosa di completamente opposto al dominio. La salvezza è una realtà che si può solo ricevere. La salvezza è una realtà che si può solo ricevere. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi. e nessuno riusciva più a domarlo. Costui aveva la sua dimora. Il testo italiano, molto attento a distinguere il termine dimora dal termine casa. Dimora indica non il luogo della stabilità, dimora rimanda al dimorare, e dimorare spesso significa lo stare temporaneamente in un posto, non lo stare stabile. La situazione di questo uomo posseduto è la situazione dell'instabilità, è la situazione non della vita, non dell'abitare, ma del fuggire.